alle 7.20 torna lunedì, torna con i Rari, quindi con Dani Rauso e Paolo Riva. Noi però ci faremo sentire lo stesso lunedì in Mille Voci dalle 10 alle 11 e i programmi di Rete 1 ovviamente continuano con l'appuntamento classico che arriva alle 8.30.
Agata Galfetti ben arrivata alla redazione di Modem.
Buongiorno.
Oggi ci porta a discutere di?
Del Board of Trump, del Board of Peace, scusate il lapsus, il Consiglio per la Pace istituito dal presidente statunitense, guardato con scetticismo soprattutto dall'Europa.
Buona trasmissione a voi tutti, buon ascolto.
Modem. There comes a time when we heed a certain call. When the world must come together as one.
Una volta completato questo consiglio potremo fare qualsiasi cosa e la faremo in collaborazione con le Nazioni Unite. L'ONU ha un potenziale enorme, ma non lo ha sfruttato e ne fanno parte persone fantastiche. Finora non ho mai parlato all'ONU delle 8 guerre che ho fermato. Alcuni di loro ci hanno pure provato, ma non abbastanza. Comunque, le Nazioni Unite hanno un potenziale enorme e assieme al Board of Peace possono fare cose eccezionali. Tutto questo non è solo per gli Stati Uniti, è per il mondo. I primi passi verso un futuro più luminoso per il Medio Oriente e molto più sicuro per la Terra li potete vedere oggi, con i vostri occhi.
Che dobbiamo fare il nostro meglio per ritornare a un sistema dove le Nazioni Unite rimangono al centro di questi problemi. Le Nazioni Unite indebolite, non presente nella risoluzione dei gravi conflitti internazionali, ma non è impossibile, è possibile ritornare a questo sistema. Per questo serve un dialogo, serve un segretario generale attivo.
In questa nuova era non valgono più le stesse regole. Dobbiamo imparare a fare quella che si chiama nella storia la realpolitik. A tirar dritto, avere in chiaro cosa vogliamo fare e non fermarsi a guardare troppo i dettagli, perché altrimenti non si arriva da nessuna parte.
Era stato pensato e promosso come un nuovo organismo per gestire la transizione nella striscia di Gaza, ma ora il Board of Peace, il Consiglio per la Pace, creato e voluto da Donald Trump, è decisamente uno strumento diverso. Lo hanno già definito un ONU parallelo, un club a pagamento che più che costruire la pace potrebbe rivelarsi uno strumento che andrà a smantellare le Nazioni Unite, accusate di immobilismo e soffocate dalla burocrazia. Nella nostra copertina alle parole del Presidente americano, di Rafael Grossi, candidato alla successione per il posto di segretario generale dell'ONU, e infine il pragmatismo del consigliere federale Ignazio Cassis. Buongiorno dalla redazione di Modem in questa settimana che abbiamo quasi totalmente dedicato alla figura di Donald Trump, alle sue mire sulla Groenlandia, allo stato di salute dell'economia statunitense ad un anno dal suo insediamento, al discorso tenuto mercoledì all'UEF di Davos e ancora oggi in occasione del varo di questo Board of Peace. Io sono Agata Galfetti, in regia c'è Sabina Zanini e la messa in onda è gestita da Andrea Colosio. Commenteremo questi sviluppi con tre ospiti che introdurrò man mano. Do innanzitutto il benvenuto qui in studio a Bettina Müller, responsabile della redazione esteri della nostra radio. Buongiorno.
Buongiorno Agata, buongiorno al nostro pubblico.
Bettina, ti chiedo innanzitutto di ricordarci come siamo arrivati alla costituzione di questo Board of Peace a guida esclusiva di Donald Trump e chi ne fa parte.
Beh, ieri c'è stato a Davos il battesimo di questa nuova organizzazione internazionale, così la definisce la Casa Bianca. Sono stati invitati a farne parte 60 paesi, tra cui anche la Svizzera, vari paesi europei, la Russia, la Bielorussia, la Cina. Hanno aderito per il momento 19 paesi, 18 erano presenti ieri. Tra gli europei c'erano Viktor Orban, l'Ungheria di Viktor Orban e la Bulgaria. C'erano grandi amici di Donald Trump, persone che gli devono molto, come ad esempio Javier Milei, l'Argentina di Javier Milei. Fanno parte di questo board anche però Turchia, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Qatar, dei veri importanti attori regionali in Medio Oriente, e ricordiamo che questo Board of Peace era partito per accompagnare la fase 2, quella più difficile del processo verso una pace a Gaza. Quindi la presenza di questi attori è sicuramente importante, però c'è da dire che su 60 invitati solo 19 hanno detto di sì.
Ecco, torneremo sicuramente sulla presenza degli attori citati. Interessante, Bettina, vedere anche per il momento chi ha già declinato invece l'invito di Trump.
La prima è stata la Francia, poi è seguito il Regno Unito, la Germania, perché hanno detto di no. Alcuni hanno detto di no perché è stata invitata anche la Russia di Vladimir Putin, quindi il Regno Unito ha detto ma non possiamo far parte di un organo del genere. La vera ragione è lo statuto, la carta di questo consiglio, che è veramente a guida del presidente degli Stati Uniti, di Donald Trump, che è l'unico che ha un diritto di veto, è quello che può decidere chi ne fa parte, chi non ne fa parte. Abbiamo sentito che ad esempio il Canada, che era comunque interessato, è stato escluso.
La
ragione è perché appunto Mark Carney, primo ministro del Canada, ha fatto un discorso a Davos che non è piaciuto a Donald Trump, quindi fuori Canada. Quindi far parte di questo board significa far parte di un tavolo dove sì, si decidono delle cose importanti, ma dove chi sta a capotavola può in un momento o l'altro dire tu fuori, tu parli, tu non parli.
Donald Trump, che tra l'altro non è presidente di questo board in quanto presidente degli Stati Uniti, ma in quanto Donald Trump, lo resterà a vita.
Certo, ha detto che gli è stato chiesto di dirigere questo board e che lui ha accettato come un grande onore.
Io saluto ora la nostra seconda ospite, Micaela Frulli, professoressa ordinaria di diritto internazionale all'Università di Firenze. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Professoressa, un consiglio per la pace dunque in netto contrasto con il Consiglio di sicurezza dell'ONU, si diceva in precedenza, tacciato l'ONU da parte di Trump di essere inutile, soffocato dalla burocrazia, immobilismo, questo Trump non lo ha detto, che può essere anche ricondotto all'uso che si fa del diritto di veto accordato a 5 potenze mondiali. Io le chiedo, in questo Board of Peace lei ci vede la volontà di smantellare le Nazioni Unite? Insomma, mina il diritto internazionale?
Io non parlerei soltanto di uno smantellamento frontale delle Nazioni Unite, forse quasi una lettura troppo semplice. Quello che vedo è un tentativo molto ampio, coerente con l'impostazione generale della politica internazionale di Donald Trump, cercare di rendere il diritto internazionale progressivamente irrilevante, sostituendolo con decisioni personali, personalizzate e in ultima analisi con un'idea propria di ciò che è giusto. Dal punto di vista giuridico questo non solo è problematico, ma entra in rotta di collisione con la struttura stessa dell'ordine internazionale, che dopo il 1945 ha come perno le Nazioni Unite, il divieto di uso della forza e diciamo il sistema di sicurezza creato dall'ONU con tutti i suoi difetti che noi riconosciamo. E tra l'altro l'articolo 103 della Carta ONU dice che gli obblighi che derivano dalla Carta prevalgono sugli altri. Quindi diciamo ci si mette in competizione, sì, si cerca di creare un sistema parallelo e il Board of Peace si muove come se tutto questo non esistesse, cioè diciamo si cerca di mettere tra parentesi l'ONU e il diritto internazionale, ma l'ONU e il diritto internazionale contemporaneo, post-45, nascevano proprio per fare argine alla volontà del più forte, quindi diciamo si entra direttamente in rotta di collisione. Gaza rappresenta secondo me il caso test, no? È una specie di laboratorio. In questa carta non si menziona più Gaza, no? Quindi si vuole renderla un progetto più generale, però Gaza secondo me è il caso test perché a Gaza ci si propone di fare esattamente il contrario di quello che hanno detto gli organi ONU, la Corte Internazionale di Giustizia. Si cerca di mettere all'angolo tutti i paradigmi, divieto di uso della forza, diritto di autodeterminazione dei popoli. Il problema è che se si fa la prova su Gaza e poi si cerca di estenderlo ad altri casi, si rischia di fare un caso senza precedenti, cioè ogni crisi a questo punto viene risolta non secondo il diritto ma secondo i rapporti di forza del momento. Quindi sì, mi sembra un progetto molto critico, diciamo, per dirla con un eufemismo.
Professoressa, lo abbiamo sentito anche nella nostra copertina dalle parole di Rafael Grossi, candidato alla successione di Guterres come segretario generale. C'è del lavoro da fare però anche nel sistema ONU. Questo Board of Peace va in qualche modo a riempire una sorta di vuoto?
Ma un vuoto non direi, certamente l'ONU ha problemi come accennavo già prima, sarebbe disonesto negarlo, intellettualmente disonesto, ci sono gravi problemi evidenti perché l'equilibrio dentro l'ONU deriva da un equilibrio post-bellico che è cambiato notevolmente nel corso del tempo e non riflette più la realtà attuale. Sappiamo che il Consiglio di Sicurezza è stato paralizzato dai veti, che sono state bloccate decisioni cruciali, ma qui bisogna fare anche una distinzione fra, anzitutto, precisare che l'ONU non è soltanto il Consiglio di Sicurezza, ma è un'organizzazione molto più ampia, composta di tanti organi che hanno compiti diversi. È il foro universale, multilaterale, dove ci si può confrontare su tutte le materie, quindi è molto prezioso per gli Stati a livello diplomatico. Ma poi è composto da una miriade di organizzazioni parallele che fanno compiti specifici e che sono collegate all'ONU, l'UNICEF, l'UNESCO, l'OMS. Sarebbe veramente pericoloso smantellare tutto questo, che ovviamente genera anche burocrazia, lentezza, perché è un apparato complesso, e lasciarci semplicemente in mano alle decisioni di un despota, io lo chiamerei così, insomma. Cioè, bisogna fare una distinzione fra inefficienza e illegittimità. Un'organizzazione multilaterale molto complessa non può essere rapida e efficiente come un consiglio di amministrazione, no? Come vorrebbe Trump, sì. Però diciamo è progettata per essere un luogo di condivisione, quindi i progetti, le decisioni si prendono attraverso procedure che richiedono tempo. Detto questo, ci sono secondo me ampi spazi di miglioramento, di possibilità di riforma, ma è importante non abbandonare del tutto un progetto di multilateralismo come quello delle Nazioni Unite, perché al momento non c'è un'alternativa. Certo, l'alternativa non può essere rappresentata da un progetto di questo tipo.
Ad aver già sottoscritto l'atto di creazione del Board of Peace ci sono, lo ricordava Bettina Müller, importanti attori sullo scacchiere medio orientale: Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi, Qatar, Turchia e Israele, paesi che conosce bene la nostra terza ospite, Francesca Cafferri, giornalista di Repubblica, spesso inviata proprio in quelle regioni. Ben ritrovata.
Buongiorno a tutti.
Francesca Cafferri, come leggere quest'ampia adesione al progetto di Trump da parte del Medio Oriente?
Beh, diciamo che bisogna distinguere due piani. Il primo è quello dei paesi del Golfo, in qualche modo della Turchia, e poi quello di Israele. Ciò che unisce tutti questi paesi così diversi è il fortissimo legame che hanno con la Casa Bianca di Donald Trump. È importante dirlo, non con gli Stati Uniti in generale, con questa Casa Bianca. E allora il Board of Peace, l'ha spiegato prima la professoressa Frulli, è qualcosa che va al di là delle istituzioni internazionali come le conosciamo ora, del diritto internazionale, dei diritti umani, delle regole. Ecco, questi sono paesi, e parlo in questo caso dei paesi del Golfo e della Turchia, in cui queste regole non valgono da anni. Noi ci parliamo di diritto internazionale, di democrazia, ma questi sono paesi dove non esiste di fatto una stampa libera, dove non c'è una libertà di parola così come la conosciamo noi, dove il rispetto dei diritti umani è estremamente flebile, possiamo dire così. E dunque ritrovarsi in una alleanza di potenti e ricchi, perché questo è il Board of Peace, rientra perfettamente nel loro schema di governo e nel loro modo di stare al mondo. Non soltanto per questi paesi mantenere un dialogo aperto con Donald Trump, il filo aperto con la Casa Bianca è fondamentale. Ricordiamoci che nemmeno due settimane fa eravamo sull'orlo di un bombardamento americano all'Iran, e chi lo ha fermato, secondo le ricostruzioni della stampa americana, sono gli stessi paesi di cui stiamo parlando, i paesi del Golfo, che hanno chiamato la Casa Bianca e detto che una mossa simile avrebbe destabilizzato la loro regione, e l'altro protagonista della nostra storia, Israele. Israele in un primo momento ha detto no al Board of Peace perché ci sono dentro paesi che considera nemici. in primo luogo la Turchia, a cui Israele non vuole assolutamente dare nessun ruolo a Gaza, perché la Turchia è legata ad Hamas. E in secondo luogo il Qatar, che per anni è stato il bancomat di Hamas, bisogna dirlo, su consenso di Israele. Tutti i soldi che il Qatar ha dato ad Hamas sono sempre passati per la supervisione di Israele, anche questo è fondamentale dirlo. Ma la presenza di Turchia e Qatar era quello che aveva fatto ribollire di rabbia Netanyahu, che ha fatto una nota critica della Casa Bianca piuttosto notevole, perché non succede mai che Netanyahu critichi Trump. Ma in realtà questa sfuriata è durata fra le 24 e le 36 ore, perché poi Benjamin Netanyahu si è unito al board office per motivi molto simili a quelli che illustravo prima: mantenere un rapporto diretto con il presidente degli Stati Uniti, sussurrare al suo orecchio, stare al tavolo dei potenti. Ma alla Francesca, fine il motivo per cui ci sono è uguale.
Non importa loro che questo potrebbe essere visto come un atto di sudditanza, di fatto diventano vassalli di Donald Trump.
No, non importa, perché giocano un gioco che non è il nostro, è tutta una storia di politica che avviene dietro le quinte, che avviene attraverso i fili diretti, le relazioni personali, gli affari. Non dimentichiamo che ieri ad annunciare questa ricostruzione di Gaza è stato Kushner, che è uno dei più grandi immobiliaristi degli Stati Uniti, ma che allo stesso tempo è legato a filo doppio a Benjamin Netanyahu, a questo governo israeliano, a Israele. Quindi c'è un mix costante fra pubblico e privato che è caratteristico del Board of Peace, che è caratteristico di questi paesi.
Professoressa Micaela Frulli, lo ricordo, professoressa in diritto internazionale, le chiedo la capacità di deliberare di questo Board of Peace, visto che il diritto di veto lo avrà solo Donald Trump, sarà certamente più snella. Le chiedo cosa succederà quando questa diplomazia parallela, chiamiamola così, dovesse entrare in contrasto con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Lei ci vede un problema?
Allora, dal punto di vista giuridico, anzitutto diciamo che le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU vincolano tutti gli Stati membri, che sono sostanzialmente in questo momento tutti gli Stati della comunità internazionale, mentre le risoluzioni di questa organizzazione, quando verrà creata, vincoleranno soltanto i membri contraenti, come per tutte le organizzazioni internazionali. Quindi queste risoluzioni non si possono imporre al resto del mondo. E se entreranno in competizione, diciamo, con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, queste ultime prevarranno semplicemente perché tutti gli stati avranno l'obbligo di rispettarle, cosa che non succederà con le risoluzioni del Board of Peace, e anche perché c'è l'articolo 103, lo dicevo già prima, che stabilisce che in caso di contrasto fra obblighi che derivano dall'ONU e qualsiasi altro accordo, prevale la Carta ONU. Detto questo, il problema concreto che abbiamo qua è che Trump procede per fatti compiuti, e questo Board of, infatti mi è piaciuto molto come l'ha chiamato lei, Board of Trump, secondo me è il nome giusto, procede cercando di rendere impraticabile la soluzione ONU, no? Il confronto fra gli stati, il vecchio sistema, diciamo, chiamiamolo così, di confronto, di multilateralismo, di lentezza. È una dinamica che conosciamo bene, no? Si cerca di presentare un fatto compiuto e poi si chiede al diritto di adattarsi alla realtà. Questo ovviamente è un rischio, da questo punto di vista bisogna vedere anche che successo avrà questa organizzazione, cioè quanti stati alla fine nel tempo decideranno di aderire. Per adesso, come avete detto voi, è un club di stati ricchi e potenti, alcuni più, alcuni meno, non democratici, quindi insomma è un certo tipo di club. L'importante per me è che non si allarghi troppo, perché si rischia di sostituire questa diplomazia personalizzata, direi anzi verticistica, incarnata in una sola persona, con un modello che invece ha tenuto. Mi sembra che ci siano finalmente i primi segni di resistenza a questo, no? Qualche anticorpo l'abbiamo visto spuntare nei discorsi a Davos. Vediamo se questi anticorpi fanno il loro lavoro adeguatamente, quello che mi auguro, perché davvero altrimenti si rischia di sostituire, come dicevo prima, un consiglio di amministrazione, come dice giustamente Caferri, molto più privato forse che pubblico, a un organismo multilaterale.
Bettina Müller, veniamo agli altri paesi. Vladimir Putin non ha ancora dato una risposta ufficiale all'invito di Trump, anche se quest'ultimo ne ha già annunciato praticamente l'adesione. Quel che sappiamo è che il miliardo per entrare a farne parte in maniera permanente, Putin propone ad esempio di prelevarlo dagli asset congelati negli Stati Uniti.
Beh, certo, questa è stata una bella mossa da parte di Vladimir Putin. Il Cremlino ha comunicato di aver ricevuto l'invito, che lo sta esaminando, però Vladimir Putin ieri ha comunicato questa possibilità di sostenere il Board of Peace con 1 miliardo. Ricordiamo che per diventare membri permanenti di questo Consiglio della Pace occorre pagare 1 miliardo. Se no, si legge nella carta, negli statuti di questo Consiglio, i mandati vengono rinnovati ogni 3 anni su richiesta di Donald Trump. Quindi forse questa è stata una mossa per dire sì, noi sosteniamo questo Board of Peace con 1 miliardo che tra l'altro è congelato nelle vostre banche negli Stati Uniti, lo sosteniamo senza dire aderiamo, contrariamente a quello che appunto ha detto Donald Trump.
Bettina, la Cina invece, è immaginabile un'adesione da parte della Cina o piuttosto cercherà di costruire a questo punto una sorta di ordine parallelo?
Ma la Cina è molto molto improbabile che rientri in questa ottica lì, davvero di un consiglio dove conta pochissimo e può essere, diciamo, deve sottostare a queste regole molto personali di Donald Trump. La Cina è stata accusata più volte di aver infiltrato molte organizzazioni dell'ONU, molte agenzie dell'ONU, di aver piazzato le sue persone e di aver imposto la sua agenda in molte agenzie, e sul naturalmente disfunzionamento dell'ONU ci sono molte cose da dire. Sicuramente però che le grandi potenze hanno le loro responsabilità. Ieri a Davos è stato detto: beh, Gaza era un disastro, c'erano gli ostaggi, c'era la guerra, i bombardamenti, poi siamo arrivati noi e abbiamo imposto la pace. Sappiamo che le cose sono andate un po' diversamente, che ci sono state 6 richieste al Consiglio di sicurezza dell'ONU per una liberazione degli ostaggi e un cessate il fuoco. C'è stato il veto americano 6 volte, non solo da parte dell'amministrazione Trump, ma anche da parte dell'amministrazione Biden.
Francesca Cafferri, torniamo a quello che in origine doveva essere il progetto di questo Consiglio per la Pace. Ora stiamo parlando di pay to play, pagare per entrare. Sullo sfondo ci sono gli affari, nei quali rientra anche il piano di ricostruzione per Gaza, lo dicevi prima, presentato ieri dal genero di Donald Trump, un piano che al momento sa di irreale.
Un piano che non si distingue molto, a parte la presentazione professionale, dalla riviera che Donald Trump stesso aveva presentato qualche mese fa. Un piano ipertecnologico che ha come modello Dubai, Doha o NEOM, le città del futuro dei paesi arabi del Golfo, ma che non tiene in considerazione il fatto che qui stiamo parlando di Gaza, il fatto che qui stiamo parlando di tonnellate e tonnellate, milioni di tonnellate di macerie, e di un territorio che non si può sicuramente definire sicuro. E questo Kushner stesso lo ha detto ieri, presentando questo piano fantascientifico di grattacieli, ferrovie, trasporti all'avanguardia. Non ha parlato di soldi, non ha detto chi i soldi li metterà, ha detto che costerà molto, certo, e che bisognerà fare una scommessa su quella che lui ha detto sarà un'area sicura quando Hamas disarmerà. Ma quando Hamas disarmerà, come Hamas disarmerà, chi controllerà il disarmo di Hamas, tutto questo noi non sappiamo. La forza internazionale di cui si parla da ottobre, quando è stato firmato il cessate il fuoco, non esiste ancora. Non esiste perché Israele mette il veto sulla Turchia, i paesi arabi non mettono soldati se non c'è la Turchia. Quindi parliamo di un groviglio di problematiche che, di fronte a questo slide tecnologiche bellissime, futuristiche e veramente impressionanti, però bisogna fare un reality check, un controllo su quello che è possibile fare nel terreno. E quindi quando uno guarda il terreno, pensa che questa proposta di Kushner sia tanto fantascientifica come il piano della Riviera che appunto Donald Trump ha presentato con un video di intelligenza artificiale qualche mese fa.
Michaela Frulli, inoltre in questo piano la sovranità palestinese praticamente non esiste.
Ma infatti per me è un piano oltraggioso, oltre che irrealistico, perché a parte che si parla di ricostruzione di scenari fantascientifici di fronte a un paese dove ci sono bambini che quotidianamente continuano a morire di fame, di freddo, dove non c'è l'assistenza umanitaria, dove ancora non arrivano i medicinali, dove il problema centrale dovrebbe essere la restituzione di condizioni dignitose alle persone che sono ancora lì, per non parlare del fatto che comunque ci sono ancora bombardamenti, anche se non più a livello di prima, quindi anche qui chiamarla pace direi che è tutt'altra cosa. E poi i palestinesi non ci sono nel piano Trump, non ci sono nel Board of Peace, figuriamoci, ma non sono mai stati presi in considerazione come soggetto che dovrebbe essere invece protagonista principale di questa vicenda, perché come ci dicono appunto innumerevoli risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, dell'Assemblea Generale, la Corte Internazionale di Giustizia, l'occupazione è illegale e deve terminare immediatamente, e dobbiamo trovare una strada per realizzare l'autodeterminazione del popolo palestinese. Quindi siamo in netto contrasto con questo e, ripeto, oltre che uno scenario fantascientifico, a me pare che qui sia, non lo so, mi verrebbe una battuta terribile, cioè vista mare 30 morti al metro quadro, cioè non, veramente non, mi sembra che abbiamo perso il contatto con la realtà quando vediamo queste scene. Certamente abbiamo perso del tutto il contatto con il diritto internazionale e spero che, ripeto, su questo ci si svegli un po' di più di quanto non si sia fatto fino adesso da parte di stati che hanno a cuore la tutela del diritto internazionale, dell'autodeterminazione del popolo palestinese, di una soluzione veramente che possa essere duratura e sostenibile nel tempo.
Bettina Müller, tornando al nostro Board of Peace e a quanto accaduto a Davos, noi ci avviamo verso la conclusione. Volevo chiederti una considerazione sull'atteggiamento pragmatico della Svizzera, diciamo così, Svizzera depositaria delle convenzioni di Ginevra, sede di numerose organizzazioni internazionali, insomma una posizione quantomeno delicata, lo si è capito anche dalle parole del ministro degli esteri Ignazio Cassis.
Certo, perché anche la Svizzera è stata invitata a far parte di questo Board of Peace per le ragioni che hai detto tu, anche per ragioni di sovranità. Molto difficile per la Svizzera dire di sì, aderire. D'altro canto, si vedono pragmaticamente i vantaggi di far parte di questa alleanza di potenti, di sedersi a quel tavolo dove si prendono delle decisioni. Sappiamo che la Svizzera ha sempre fatto fatica in politica estera a dire di no agli Stati Uniti, ha spesso ceduto alle pressioni degli Stati Uniti, lo abbiamo visto anche durante la Guerra Fredda in alcune situazioni clamorose, lo abbiamo visto recentemente, le prese di posizione della Svizzera, ad esempio anche sulla Groenlandia, sono state molto caute. Certo, ci si è rifatti alla Carta dell'ONU, al rispetto del diritto internazionale, ma non ci sono mai state prese di posizione molto forti, e adesso su questo Board of Peace è chiaro che farne parte vuol dire avere delle relazioni privilegiate con Donald Trump, far parte della sua cerchia di amici con tutti i vantaggi che ne derivano. Ma farne parte vuol dire chiaramente per la Svizzera, dove sede dell'ONU a Ginevra, paese neutrale, vorrebbe dire snaturarsi.
Se ci si attenesse però alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza, quella riguardante proprio il piano per Gaza, sarebbe più semplice per la Svizzera?
Di questo appunto nella carta, il testo proprio del Board of Peace non se ne parla, il ministro degli esteri Ignazio Cassis ha accennato a potremmo farne parte se si parla di Gaza in un certo modo, ma di questo non si è visto nulla. E del resto abbiamo visto nella presentazione di ieri, siamo ben lontani di qualcosa che ha minimamente a che fare con la carta dell'ONU, con gli accordi che sono stati presi in quella sede lì.
Micaela Frulli, guardando la cartina di chi ha aderito o non ha aderito al Board of Peace, risalta l'assenza al club della vecchia Europa. Insomma, c'è un buco in mezzo a questa cartina di chi ha già detto di sì. È come dire che l'Europa non vuole rassegnarsi a questa nuova era.
Io lo spero molto sinceramente, anzi mi sembra, come dicevo prima, già un po' tra le righe un segnale di finalmente di resistenza a questo tentativo di distruzione di un ordine internazionale basato su regole condivise, una resistenza culturale, anche giuridica. Cioè l'Europa, con tutti i suoi limiti e le sue contraddizioni, resta profondamente legata all'idea che la pace e la sicurezza internazionale debbano essere governati dalle regole e dalle istituzioni multilaterali. Nasce l'Unione Europea come un progetto fondato sulle regole, come un progetto fondato sulla legalità, tutela della democrazia, diritti fondamentali, un progetto per evitare che la forza torni a prevalere. Quindi è una cultura che, se noi vogliamo mantenere, un po' come diceva Bettina Müller per la Svizzera, diciamo, se per non snaturarci, non possiamo accettare un modello come quello del Board of Peace, fondato su una leadership personalizzata, inviti discrezionali, decisioni concentrate nelle mani di una persona. Quindi io direi che dobbiamo attivamente praticare, io spero che l'Europa pratichi questa resistenza normativa. Non è una nostalgia del passato, ma è una consapevolezza che senza il diritto la pace diventa fragile e io penso appunto anche non sostenibile nel lungo periodo. Tra l'altro, se si aderisce, si finisce per fare il gioco di Trump, cioè indebolire il sistema ONU, che per l'Europa resta un presidio essenziale, perché per gli stati medio-piccoli l'ONU è una grandissima tutela. Quindi in un mondo segnato dai rapporti di forza fra le grandi potenze, il diritto internazionale, le Nazioni Unite restano per l'Europa una forma di protezione. Io penso non ci possiamo permettere di lasciarcele sfuggire tra le mani. Quindi, insomma, io lo vedo positivamente questo.
Ecco, su queste considerazioni noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Modem. Ringrazio le nostre ospiti per i loro contributi. Voi che siete rimasti all'ascolto, Modem torna lunedì. Buona giornata.